una puntata quasi tutta dedicata alla fotografia. Bari, storie e frammenti al Museo Civico della bella città pugliese. Una storia di accoglienza, quella del centro richiedenti asilo a Settimo Torinese. Due mostre, le ultime fatiche di un grande fotografo, Uliano Lucas. E ancora, dentro una storia, in un libro, il viaggio di un fotoreporter all'interno delle sue immagini, è Valerio Bispuri. Oggi e domani le giornate inaugurali della 10ª edizione del Festival Fotografico Europeo a Busto Arsizio e dintorni. A Cremona un incantevole dipinto di Sofonisba Anguissola, la Madonna dell'Itria, affascinanti origini bizantine. Ma purtroppo oggi dobbiamo anche dare una triste notizia, perché è mancato un bravissimo fotografo e un caro amico, Francesco Radino, e noi faremo di lui un affettuoso ricordo. Dunque, nonostante questo velo di tristezza, buon pomeriggio e bentrovati e bentrovate ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Dopo la diretta vi ricordo che ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. E vogliamo aprire la puntata di oggi dai Girasoli proprio con questo ricordo di Francesco Radino, un bravo fotografo e un caro amico. Nato nel 47 vicino a Firenze, a Bagno a Ripoli, venne a Milano nel 53, studiò sociologia a Trento, poi si è avvicinato alla fotografia e già dal 1970 decide di occuparsi di fotografia. Dalla fotografia sociale alla fotografia industriale, di paesaggio, l'architettura, il design, insomma spaziava in vari generi. Nel 1971 ha realizzato uno dei suoi primi reportage in Cina e negli stessi anni, i primi anni 70, ha documentato con altri bravissimi fotografi e con suoi amici, erano Uliano Lucas, Gabriele Basilico, ha documentato le lotte studentesche e operaie a Milano. Poi ha realizzato moltissimi progetti, libri, ha collaborato col Touring Club Italiano, per il quale ha realizzato negli anni molti volumi su città, regioni italiane e anche paesi europei. Moltissime le pubblicazioni, molte le mostre, le fotografie, le sue fotografie fanno parte di importanti collezioni italiane e straniere. L'ultima volta io nel suo studio l'ho intervistato in occasione dell'uscita di un bellissimo libro, Vincenzo e Francesco Radino, dialogo familiare, a cui edito da Silvana Editoriale, a cui ha collaborato anche Roberta Valtorta, che ha lavorato con Radino e gli voleva molto bene, perché insomma erano anche amici. Dopo la sentiremo, però volevo proporvi qualche minuto di quell'intervista che abbiamo fatto in autunno. Un padre e un figlio, tu ci tenevi tanto a questo progetto, che è una mostra e anche un libro, no?
Io ci tenevo veramente tanto, era tanti anni che ci pensavo. Ho nel mio archivio più di 400 opere di mio padre, soprattutto oli, ma anche molti pastelli, che vanno dagli anni 30 fino all'88, l'anno in cui è mancato.
Sono tutti dipinti, no?
Sono tutti dipinti. Insomma, degli uomini poi rimangono le opere. Quindi l'idea che mio padre non avesse un supporto, diciamo, analitico, un libro, una mostra, una grande mostra che rappresentasse il suo lavoro di una vita, mi sembrava una tale ingiustizia che a cui bisognava porre assolutamente rimedio. E anche perché è stato il mio primo maestro, se dobbiamo stabilire i rapporti, io andavo nello studio e lo osservavo mentre dipingeva, e ho cominciato lì a capire il rapporto fra il reale e l'immaginario, la congiunzione, il rapporto fra i due sguardi. E questo si è ritrovato poi nella fotografia, in maniera inconscia, nel senso che non ho mai cercato di imitarlo, però naturalmente ho assorbito questa capacità di trasformazione e di reinvenzione, e mi ha aiutato per tutta la vita, per cui devo essere grato a mio padre e a mia madre e a mio nonno, che poi era fotografo, sì, mia madre che era pittrice, che mi hanno formato nell'infanzia e nell'adolescenza e mi hanno permesso poi di sviluppare tutto il mio lavoro.
Perché nella fotografia di Francesco Radino ritroviamo questa radice, questo amore per la pittura, no?
Ritroviamo certamente un interesse per la materia, no? Di cosa sono fatte le cose, quindi frequentemente appunto gli alberi, il legno, ma l'erba, può essere il cemento, può essere l'acciaio, quando Francesco ha lavorato sulle materie dell'industria, quindi di che cosa, le acque, la materia, ma anche la materia stessa della fotografia.
Francesco, tu hai detto che in pratica hai respirato l'arte, la pittura fin da piccolo, no? Perché hai scelto poi la fotografia?
Beh, ho scelto la fotografia, come tutte le cose della vita, per caso. Mio padre mi regalò una macchina fotografica quando avevo 14 anni. Ho cominciato lì a produrre delle immagini, a vedere la differenza fra il mondo reale e il mondo poi rappresentato, appassionarmi a questo linguaggio e a proseguire nel corso del tempo. E anche per non confrontarmi sul terreno elettivo di mio padre e di mia madre.
Non volevi confrontarti.
Che era un processo difficile da digerire, era necessario andare oltre, essere differenti quando si è giovani, e quindi questa volontà di lavorare sempre nel campo della visione, ma trovando un mio linguaggio, un mio percorso visivo diverso. E quindi ho lavorato sulle forme, e come vedi, come vedrai nel libro e come è nel mio lavoro in generale, non ci sono dei soggetti precisi, ma è una moltitudine di soggetti unificati dalla modalità dello sguardo.
Poetico, aggiungo io. Ah sì, questo progetto è sfociato in una mostra che si è tenuta da luglio fino a dicembre al Museo Archeologico Nazionale di Melfi, e nel libro Vincenzo e Francesco Radino, dialogo familiare, i dipinti del padre e le fotografie di Francesco. Tra l'altro, in quell'occasione Francesco Radino ha donato alla Direzione Regionale dei Musei della Basilicata questo ricco corpus di opere sue e del padre Vincenzo, che entrano così, sono entrate nella collezione permanente del Museo Nazionale di Matera a Palazzo Lanfranchi. Allora, adesso sentiamo il ricordo non solo del fotografo, ma anche dell'amico, che ne fa Roberta Valtorta.
È difficile dissociare il fatto che fosse un artista con la sua ricerca dal fatto che fosse un amico. Per me e per tanti, assolutamente, come è stato maestro di tanti giovani, insomma, la persona veniva subito insieme al personaggio. Era un po' la sua caratteristica. Sì. Una semplicità di approccio, una riservatezza, una, alla fine una modestia e una umanità che prevalevano davvero su tante altre cose, sempre.
Ma io mi ricordo che abbiamo fatto una visita nel suo studio con le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, e lui è stato di una grande generosità a mostrare tutte le sue fotografie, a spiegare la storia, a raccontare aneddoti, che non è da tutti,
Sì, era così, e non si dice questo perché adesso è mancato, era così davvero. Cioè era disponibile e molto aperto al dialogo e così alla costruzione di qualcosa, no, insieme agli altri, è la verità.
Ecco, Roberta, se tu dovessi spiegare a chi non lo conosce qual era il talento, qual era la cifra di Radino?
Ma Radino è stato un fotografo un po' diverso, nel senso associabile ad altri, no? Per esempio ad altri paesaggisti, tutti questi fotografi sono impegnati sul paesaggio contemporaneo, però era diverso. Direi, dovessi sintetizzare, un qualcuno che ricercava nella materia delle cose, cioè entrava per capire come erano fatte le cose, cosa si nascondeva dietro la forma delle cose, no? Allora, aveva padre e madre pittori, era cresciuto nella pittura anche.
Ecco, io ho questa sensazione che lui era capace di fare foto di ricerca, foto poetiche e anche foto di documentazione, cioè sapeva far bene tutte e due le cose, no?
Sì, e soprattutto non voleva mai mettere una differenza tra le fotografie di documentazione fatte per professione e le fotografie cosiddette di ricerca, per il fatto che la sua ricerca era continua, e quindi anche quando era professionista ricercava qualcosa, insomma.
Allora, con te è stato uno degli ultimi lavori questo libro, c'è stata una mostra e anche un libro, no?
Sì.
Vincenzo e Francesco Radino, Dialogo familiare, dove metteva insieme, sì, i lavori del padre, i dipinti del padre e le sue fotografie.
Sì, è stato l'ultimo lavoro, l'ultima pubblicazione, con una mostra in Basilicata nell'estate scorsa, e questo è l'ultimo lavoro, diciamo, reso noto. Poi in realtà stava realizzando un lavoro sull'archeologia, a cui teneva molto e che aveva iniziato in settembre, ottobre, così.
Che è rimasto, ecco, incompiuto.
È rimasto incompiuto, sì. Questo, diciamo, la sua ultima idea era quella di lavorare sull'archeologia.
Ecco, abbiamo sentito Roberta Valtorta, docente, studiosa, curatrice e amica di Francesco Radino. Un altro amico che ci ha anche lavorato insieme è Roberto Mutti, che lo conosciamo bene, anche lui curatore, docente, studioso di fotografia. Allora sentiamo anche questo affettuoso ricordo da Roberto Mutti.
Sì, sì, come fotografo forse non è stato davvero apprezzato come meritava all'estero, e magari non è il primo nome che viene fuori, insomma, quando si va all'estero. E invece è stato, credo, un autore di grande importanza, soprattutto per una sua capacità. Io rubo il testo, la frase, a un titolo di un libro che ha scritto con Roberta Valtorta, Modus Vivendi, e mi piace molto perché intanto era un gioco di parole, lui era proprio affezionato a questi calambure, ma anche molto significativo, perché era il suo modo di vivere, era un modo di guardare, era un modo di osservare la realtà, ed era attraversato da una profonda ironia. E poi, siccome era anche uno scherzoso, qui era divertente parlare, questo nascondeva poi magari invece le sue considerazioni più profonde, la sua capacità di analizzare le cose. Sono cose che noi abbiamo, per esempio, in un viaggio che avevamo fatto in Basilicata, stando con lui alcuni giorni, era proprio un piacere non soltanto vederlo, ma vederlo fotografare, alternare i momenti del piacere, insomma, che ci accomunavano, ai momenti invece del lavoro. E questa piacevolezza del rapporto con la realtà è sempre stato importante. Poi lui è un uomo che proviene, in questo molti di noi sono accomunati, dall'impegno politico, insomma, da quello che banalmente viene definito il 68, ma insomma è già qualche cosa di molto di più, insomma.
È uno dei fotografi che ha documentato tutte le lotte degli studenti, degli operai,
certo,
degli anni 70.
Accidenti.
Era amico,
accidenti,
di Basilico.
Ma certo, ma certo.
Giuliano,
di tutta questa gente che ci ha trasmesso, adesso a noi permette di riviverli guardando quelle foto, ma che ha trasmesso quel senso gioioso di vivere una realtà impegnata. Quindi in quelle manifestazioni di quegli anni, come in quel magnifico, in quella magnifica fotografia di quel giorno in cui Pisapia vinse le elezioni diventando sindaco di sinistra di Milano, in cui compariva un arcangelo meraviglioso che attraversava un arcobaleno meraviglioso che lui ha accolto, e che sembrava un omaggio proprio alla sua ironia, proprio. Questa poi è una foto che ha girato tantissimo, no? Quindi è un dolore davvero profondo. Non so per chi l'ha conosciuto è un dolore profondo umano, ecco.
È vero.
Ma per tutti gli altri e poi lui davvero è stato è per esempio un fotografo che non riesce a collocare con un nome, no? Non è un fotografo di paesaggio pur avendo fatto i paesaggi, non è un fotografo concettuale pur talvolta essendolo. Era capace di guardare non so, un vagone ferroviario e notare che il respingente sembrava un sorriso, ecco, aveva queste capacità. Mi ricordo questo respingente e c'era un elemento per cui sembrava che fosse un faccino che rideva, insomma, un emoticon prima che esistessero, e questo ci resterà nel cuore.
E io voglio chiudere questo ricordo che abbiamo fatto di Francesco Radino con un abbraccio affettuoso alla sua compagna Cristina Omenetto, che è anche lei fotografa, quindi è stata una vita d'amore, di condivisione, di passione per la fotografia. Un abbraccio forte a Cristina. Riprendiamo in questa puntata questo viaggio che vi dicevo nella fotografia. Sono giorni dedicati molto alla fotografia. Allora ci occupiamo di una mostra che è in corso, è stata aperta da poco al Museo Civico di Bari, poi si potrà vedere fino ai primi di maggio. Bari, storie e frammenti. E le fotografie sono quelle di un altro bravo fotografo e amico di Radio Popolare, di Giuliano Lucas. Giuliano, hai avuto molto da fare in questi ultimi tempi, perché tu hai inaugurato due mostre tue, una a Bari e una a Settimo Torinese. Allora, quella di Bari è la storia della città, anche del rapporto tra te e questa città che è di lungo corso. E invece l'altra storia è una storia di accoglienza, e dopo lo vedremo. Partiamo da Bari, storie e frammenti. Dicevamo una storia che è partita da lontano, quella con Bari, Giuliano.
Sì, molto lontano, da un mio archivio dove per diciamo per una decina d'anni ho frequentato la Puglia per vari reportage, racconti, libri, fermandomi spesso a Bari, dove ho conosciuto persone straordinarie e intelligenti, soprattutto Maruzza Capaldi, e ho fotografato la città con sotto anche, come dire, la guida di Nicola Signorile, dell'architetto Cucciola. Insomma, mi interessava una città del meridione come Bari, affacciata sul mare, e le sue trasformazioni, la sua urbanistica, e a un certo momento un'università con professori straordinari, la vita, insomma. E nel corso degli anni, pedinando, andando, girando, modificando anche il mio sguardo, il mio occhio, ho tentato di raccontare ritornando a un certo momento i vari quartieri e tutto il resto, e ne è uscito fuori.
Ecco, infatti, che cosa hai notato? Da che cosa è caratterizzata la storia di questa città?
Beh, è caratterizzata che è una città che negli anni 30 praticamente il fascismo la ricostruisce, soprattutto lungo quello che è la parte del mare, la fa diventare, con questi marmi bianchi, questi edifici dell'epoca fascista, arrivando dal mare, un incubo e a un certo momento un'avvertenza, no? A un certo momento noi siamo qui. Due, aveva proprio in quegli anni uno sbocco su quello che era la Grecia, l'Albania e persino fino all'estremo oriente, di commerci notevoli, per cui era una città proprio commerciante e molto, come dire, levantina. Il problema è poi il dopo, cioè una città che è tagliata fuori, post-bellica, tagliata fuori completamente da tutto, e fa fatica a risollevarsi per arrivare agli anni Ottanta. Tutti quanti parlano del miracolo di Bari, questo mondo culturale, e anche l'affermazione dei partiti della sinistra, no? Cioè, hai un concentrato di intellettuali notevoli, anche case editrici, attività culturali, e via via praticamente c'hai questa trasformazione, la ricchezza, no? Il consumismo, questi quartieri che sorgono dal nulla, però è una città che non riesce a darsi una dimensione sul territorio urbanistico del futuro, e oggi guardandola è una globalizzazione o non globalizzazione, è come dire un pochettino in
decadenza.
Sì, per cui è una città che si sta interrogando proprio del suo ruolo e della sua funzione, come si sta interrogando altre cittadine del Mezzogiorno d'Italia, e sarà difficile uscirne fuori.
Allora, questa è Bari, storie e frammenti di Giuliano Lucas al Museo Civico di Bari fino ai primi di maggio. E adesso passiamo a una storia di accoglienza. A Settimo Torinese hai raccontato una storia di accoglienza. La racconti anche a noi? Questa è più vicino, diciamo.
Sì, a due passi. No, Settimo Torinese è a un certo momento ormai Torino, è una volta era un centro industriale di fabbriche importante, proprio quella che è l'Interland torinese, ed è una città di emigrati, una città proprio dove le masse, la gente del Mezzogiorno si è riversata a livello di migliaia e migliaia, ha abitato, ha costruito, si è presa la casa, l'ha affittata, insomma ha vissuto e altro. C'era anche praticamente la famosa fabbrica delle vernici di Primo Levi, no? Lo scrittore, per dire. E lì anni fa c'era un centro per la costruzione di quello che è stata la linea veloce Torino-Milano. Finita la costruzione è stata consegnata la Croce Rossa, no? E qui si è trasformata in un centro di accoglienza, ma questo 30 anni fa. Mi sono stato avvertito, insomma, mi hanno informato di questo centro che funzionava, e nel 2017 praticamente sono andato a vederlo, è gestito dalla Croce Rossa, non mi pareva, erano quegli anni di polemiche feroci verso i centri di accoglienza, verso gli emigranti, insomma tutto quello che è stato la polemica più stupida del nostro paese.
E invece hai avuto l'impressione che lì l'esperienza funzionasse bene?
Ma non solo, siccome io ho visto tanti centri, luoghi e altro, ho detto è impossibile, e sono rimasto dentro per i primi giorni cercando di capire, e c'erano un migliaio di ospiti di nazionalità più diverse, come puoi immaginare, no? E tutto funzionava, e scopro che da 20 anni funzionava tutto, sono passati 40.000 persone. Ma soprattutto sono passate a un certo momento un numero incredibile di rifugiati politici, di gente a un certo momento che ha subito angherie e violenze di tutti i tipi, per cui io ho fotografato per un mese l'arrivo di questi pullman, di gente che scendeva disperata, sgomenta e altro, che aveva attraversato 2 giorni prima il mare, e che venivano accolti a un certo momento, istruiti nella lingua materna. Aveva fatto una fotografia, venivano a un certo momento, gli raccontavano e spiegavano cos'era il campo, entravano subito in infermeria per un primo controllo, ricevevano dentifrici, vestiti, scarpe, tutto quanto, gli davano praticamente non una branda, all'interno praticamente di una specie di casetta e altro per 5 o 6 persone, e poi la mensa, e tornavano a vivere.
Con quanto tempo rimanevano?
E rimanevano praticamente anche gente il tempo necessario per rimettersi in sesto, per cui seguiti da psicologi e da assistenti sociali e altro, e soprattutto nel corso imparavano l'italiano con delle volontarie, delle maestre, professoresse, in un italiano veramente straordinario. Tieni presente che gente che parlava l'arabo, l'inglese, il francese, gente che arrivava dall'Afghanistan, insomma.
Sì, certo.
E maggior parte poi desiderava andarsene via, ma poi una parte di loro è rimasta, ha fatto i corsi dai salesiani, di meccanici, di pasticceri, di panettieri e altro. Corsi,
quindi hanno imparato un mestiere, insomma.
E vivono, si sono sparpagliati nel Piemonte.
ecco. Una storia di accoglienza, centro per i richiedenti asilo Teobaldo Fenoglio a Settimo Torinese, e la mostra, queste le belle fotografie di Uliano Lucas, sono all'Ecomuseo del Freidano, nel cortile interno, fino alla fine di aprile. Però figuratevi se io non chiedevo a Uliano Lucas che cosa pensava delle immagini che stiamo vedendo in queste settimane. Abbiamo un grande fotoreporter, quindi vorrei chiederti la tua impressione riguardo alle immagini che ci stanno arrivando in questo periodo in televisione, sui giornali. Poi non parliamo delle ultime, perché basta alzare lo sguardo e si vedono delle cose atroci da quello che sta succedendo in Ucraina. Ecco, io volevo così chiederti una riflessione su queste immagini, no? Anche terribili, che abbiamo visto, di gente uccisa per le strade, anche di gente torturata.
Penso che comunque noi siamo non sommersi dall'immagine, ma siamo in un certo momento assaliti da queste immagini. Allora, sai, il problema che si pone è da dove, come e perché arrivano queste immagini. Tutte le immagini, non faccio distinzione. Cioè, da dove arrivano, chi le fa, chi le scatta, come vengono messe in rete, no? E allora il domandarsi proprio, ma la gente, le persone, ma sanno esattamente come si forma la notizia, come arrivano le immagini a un certo momento?
Cioè, tu dici che quello che vediamo può non essere la verità?
No, io non parlo di verità, no. Io parlo che è tutto mischiato, è un grande praticamente mischiarsi di immagini che non sappiamo per la maggior parte da dove arrivano, ma soprattutto sono immagini, no, che non riusciamo a decodificarle, a capire, perché non abbiamo a un certo momento, cioè la maggioranza della gente non sa esattamente come si è organizzata l'informazione fotografica nel mondo. Questo è il punto, per cui puoi essere e non riesci a capire la foto, non hai la cultura per decodificarla, ragionarci, pensarci, altro, per cui oggi la gente è in mano a delle emozioni o a delle foto di tutti i tipi, e gli arrivano e poi scompaiono. Allora il problema del controllo dell'immagine, da dove arrivano, in che modo, cioè che come si forma la fotografia ferma in movimento, a un certo momento, è un problema a un certo momento di democrazia e politico, è di capire. E di capire che prima di questa storia atroce dell'Ucraina, altre guerre, altre storie c'erano nel mondo, ma soprattutto di cui non eravamo informati, ma che c'è un controllo praticamente di una serie di agenzie di grande importanza internazionale, c'è un controllo sull'informazione visiva. E c'è un certo momento, poi oggi.
Ma noi, Uliano, che strumenti abbiamo per districarci in questa pioggia di immagini?
Oggi è molto difficile, cioè non quello di farsi a un certo momento buone letture e una formazione su come a un certo momento è gestita e concepita l'informazione visiva. E questa è l'unica, è cosa che invece non c'è. Allora, se tu a una persona gli spieghi e gli racconti come è organizzata un'agenzia come la Reuters, a un certo momento, con migliaia e migliaia di giornalisti, fotografi, reporter, reporter, eccetera, nel mondo, e che la visione praticamente di quello che sta accadendo nel mondo è in parte data da questa agenzia che mette in rete ogni giorno 2.000, 3.000, 4.000 fotografie. E questo è il punto. E oltre a questo, altre migliaia e migliaia di fotografie fatte da gente, a un certo momento qualunque, che ha diritto di fare le fotografie, che le fanno pervenire, o qualcuno le fa pervenire in un giro che è una miscelanea del tutto.
Ma questo a che conclusione ci porta? Che nonostante siamo sommersi dalle fotografie, dalle immagini, non conosciamo bene quello che sta succedendo? Perché, per esempio, io penso ad altre guerre, no? Quando, non so, c'è stato l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, noi non avevamo tutte queste immagini, invece in queste settimane siamo sommersi, quindi C'è una grande differenza, secondo me.
È una grande differenza, ma soprattutto è che queste immagini diventano praticamente una banalità del quotidiano, la banalità della morte, dell'atrocità e altro, un'assoffazione, no, che ti porta poi anche a non guardarle più. Noi abbiamo un problema, abbiamo bisogno a livello internazionale una controinformazione. Cioè i centri di potere praticamente politici, dei governativi, della grande stampa, dell'editoria hanno in mano il potere dell'immagine. Noi abbiamo bisogno a un certo momento di avere una controinformazione, di avere sul luogo dove sta succedendo qualche cosa della gente che racconti attraverso più mezzi, no, quello che sta accadendo e che noi non ne abbiamo più. E se li abbiamo, quei pochi che ci sono, a un certo momento non hanno poi la possibilità di accedere e far entrare nella rete le fotografie. E questo è il punto. Per cui abbiamo una informazione su tutti i tipi, sia da una parte che dall'altra, sia ben chiaro, cioè pilotata. È una guerra dell'immagine. Cioè le guerre future, a un certo momento le storie future, inondando un'opinione pubblica e condizionandola. Insomma, condizionandola come? Attraverso il momento, no, attraverso lo sguardo, attraverso lo stupore, attraverso la paura, attraverso a un certo momento la vergogna, no? E poi finisce tutto lì.
Quindi non ci sono più fotoreporter che fanno il lavoro che facevate voi?
No, non ce ne sono più, anche perché quei pochi che ci sono praticamente non hanno poi la possibilità, praticamente come ho detto prima, di far vedere queste fotografie. Perché
di accedere ai canali più grandi.
Sì. Il problema non è andare a fare delle fotografie, il problema è poi avere delle strutture che mandano in giro a un certo momento queste fotografie. Cioè c'è un punto preciso, quello che sta accadendo in Africa non è fotografato dai reporter africani, sono i fotografi anglo-americani, francesi o altro che fotografano, mandano alle proprie sedi di agenzia a New York o a Londra e da qui questa visione praticamente ancora eurocentrica va su tutti i giornali del mondo.
Grazie dunque a Uliano Lucas, le sue riflessioni ci arricchiscono sempre. Ma restiamo a parlare di reportage, di storie più che altro, perché adesso parliamo di Dentro una storia, appunti sulla fotografia. È un viaggio di un fotoreporter all'interno delle sue immagini, ci porta nel mondo degli ultimi, dei dimenticati, ci racconta il suo percorso fotografico e umano attraverso gli sguardi, i gesti di quelli che ha fotografato. Sto parlando di Valerio Bispuri. Valerio Bispuri è nato a Roma e lavora come fotoreporter dal 2001 e il suo lavoro è incentrato sulle storie degli emarginati e degli invisibili. Ha fatto reportage in Africa, in Asia, in America Latina, per moltissimi settimanali, giornali italiani e anche internazionali. In questo nuovo libro raccoglie la sua testimonianza di un'ampia selezione di scatti, alcune delle esperienze più significative della sua carriera, per esempio la realtà delle carceri sudamericane, la crisi economica in Argentina, gli effetti del tornado del 2014 nelle Filippine, la malattia mentale in Africa, e racconta il retroscena della professione di fotoreporter e le storie che stanno ai margini dell'immagine. E lui addirittura è riuscito, insieme ad Amnesty International, con le sue immagini a far chiudere un carcere in Sud America.
Sì, siamo riusciti a far chiudere un padiglione con grande sforzo, una bella storia. È un po', sai, non sempre la fotografia riesce a far questo, però coadiuvata con l'aiuto di, in questo caso, di Amnesty International e di un governo particolarmente sensibili a questi aspetti, siamo riusciti a far chiudere questo padiglione. Ma volevo dire
Sì, ma no, dicevo che in più di un'occasione la fotografia, non so, mi viene in mente la storia dei manicomi e della chiusura dei manicomi, la storia di Guantanamo e delle torture. Insomma, le fotografie hanno un impatto così forte, più di 10 convegni a volte.
Assolutamente, un'immagine rimane impressa, addirittura più forte di un'immagine in movimento, cioè un'immagine fissa di fotografica rimane più impressa di un documentario, perché rimane quel preciso istante che ti racconta un mondo ed è molto forte. Sì, poi parlando di manicomi, ho saputo da pochi giorni, vi do questa anteprima, che il prossimo lavoro sulla malattia mentale sarà in mostra a Perpignan, vista per l'Image, a settembre prossimo.
Ah, bene.
Quindi sì.
Bene. Allora, veniamo a questo libro che raccoglie le storie di tanti paesi e anche i suoi pensieri, Valerio Bispo, i suoi pensieri. Per esempio, la solitudine del fotoreporter, ma lei si sente solo quando lavora in questi paesi?
Ma diciamo che ti senti solo quando non fotografi, cioè ti senti solo quando non scatti. È chiaro che chi sceglie di fare questo lavoro in qualche modo è solo spesso in posti lontani, ti devi confrontare con realtà che conosci poco, con situazioni anche molto dolorose, quindi è anche una solitudine non solo di non avere qualcuno, ma anche del confrontarsi con situazioni emotivamente molto forti. Quindi la solitudine la senti di più, ma non è nel momento in cui lavori, è quando magari finisce, quando hai scattato una giornata, puoi sentire questo senso di solitudine. Però sì, chiaramente è un lavoro da soli e quindi devi fare molto i conti con te stesso, oltre con quello che stai scattando. In realtà poi quello che penso della fotografia importante è che è una combinazione tra quello che uno sente e quello che uno vede, tra la parte emotiva e la realtà. Quando si combaciano questi due aspetti si arriva a una fotografia di livello che possa raccontare e nello stesso tempo emozionare.
Una fotografia che racconta tutta una storia di un paese, di una situazione. Ma lei ha scelto di raccontare le situazioni anche di sofferenza, no? Di disagio dei popoli, dei paesi.
Quasi sì, interamente. Io in realtà quello che faccio è raccontare il mondo invisibile della gente che soffre. Io l'ho chiamata la libertà perduta, che può essere quella del carcere, ma anche quella della droga, quella della sordità, quella della malattia mentale. C'è una libertà che non c'è, storie di mondi che si conoscono e non si conoscono, che si sanno che esistono ma non si sa profondamente che cosa, come vivono le persone, cosa sentono. È un lavoro molto antropologico, oltre che giornalistico, sull'essere umano.
Certo, perché si sente più in sintonia col Sud America che con l'Africa, per esempio?
Ma l'Africa ultimamente mi sono spostato molto sull'Africa, infatti la malattia mentale è principalmente in Africa, il prossimo lavoro. Ma io mi sono sentito vicino a Sud America perché è una realtà più simile alla nostra, l'Oriente, quindi si può andare più in profondità. L'Oriente è un posto, per esempio, per dire l'Oriente, ma anche l'Africa, ma l'Oriente ancora di più, talmente lontano dalla nostra realtà che anche se ci vivi tanto sei sempre un ospite, quindi non puoi andare mai veramente in profondità, mentre il Sud America è una realtà più simile alla nostra e quindi riesci più a capire i codici, questo soprattutto per una ricerca di profondità, per una ricerca proprio dentro, come il titolo del libro, dentro una storia, dentro quello che succede, non solo in apparenza. Io non seguo la cronaca, se non sarei in Ucraina probabilmente adesso. Mi piace raccontare le storie con tempo.
Infatti io volevo chiedere questa cosa. Cosa pensa delle immagini che ci arrivano dall'Ucraina?
È un altro lavoro, cioè il lavoro del fotoreportaggio si divide in due, chi segue la cronaca, chi segue chi invece si occupa di storie e quindi ha bisogno di più tempo, non può fare soltanto l'attimo. Io credo che ci sono dei validi fotografi che sono in Ucraina raccontando da dentro e soffrendo e rischiando pure. E poi ci sono tanti altri fotografi e diciamo sono andati lì alla ricerca delle immagini. C'è un surplus, è la prima guerra dove secondo me c'è veramente un surplus di immagini, di bombardamenti visivi, per cui alla fine se io chiedo a lei o a qualcuno qual è un'immagine che ti rimane di questa guerra, se hai difficoltà a pensarne una, magari una ne pensa 3, 4, 5, ma non una. Invece prima le guerre erano rappresentate da un'immagine che magari ti raccontava tutto, quindi un surplus di immagini dà alla fine un senso più negativo che positivo, perché non sai dove guardare.
Invece il lavoro che fa lei richiede anche un approfondimento delle condizioni del paese, una conoscenza, una cosa più lenta forse, vero?
Lentissimo, ogni lavoro mio dura di media 5 anni, sì, molto bene, ma c'è proprio una cosa, un sillogismo, no? Per raccontare devi conoscere, e per conoscere ci vuole tempo. Chiaro che come posso raccontare il mondo dei sordi se non mi rendo conto chi sono, o il mondo dei detenuti, o il mondo della malattia mentale, quindi c'è anche tanto tempo di non scatto, quindi di visione, di coscienza, di conoscenza di quello che uno poi andrà a scattare. Questo fa un po' la differenza, secondo me.
Senta, ma quando è andata nel carcere di Mendoza, che il direttore non ce lo voleva mandare perché in quel braccio, in quel padiglione, c'erano i detenuti più pericolosi, ha avuto paura?
Sì, adesso la raccontiamo in maniera così, però nel momento mi sono... E là poi sono frazioni di secondo, vado o non vado, ho deciso di andare. E prima di entrare sono andato un attimo in bagno a guardarmi in faccia e dice dai, andiamo a darti un po' di forza e coraggio, perché comunque si entrava in questo padiglione dove c'erano, dicevano, i detenuti più pericolosi del carcere, erano 90, e quando sono entrato mi hanno chiuso la porta alle spalle e sono rimasto con loro per un paio d'ore, quindi a quel punto poteva succedere un po' di tutto. Quello che ho fatto lì subito è quello di individuare chi erano un po' i capi, insomma quelli che gestivano il padiglione, e dire a loro io sono qua, anche se il direttore non voleva, per aiutarvi, per stare con voi. Questo è forse un po' il momento in cui si sono cambiate le cose, e poi mi hanno accolto bene, insomma, e alla fine io non sapevo quello che sarebbe successo. Io sono entrato lì, poi anni dopo, grazie a questo momento in cui sono entrato, sono riuscito veramente poi a aiutarli.
Meno male, ma è stato coraggioso, sì. Sono capitati altri momenti in cui ha rischiato, ha avuto paura?
Beh sì, tantissimi, guarda, sarebbe lungo raccontarli, perché chi fa questo lavoro e si occupa di queste tematiche spesso va incontro a episodi difficili e rischiosi. C'è anche un po' la linea di confine che non bisogna varcare, anche un po' di fortuna, ma insomma tutto il lavoro sulla droga, su Pago, è stato pieno di episodi rischiosi e difficili, dalla notte, dal pomeriggio in cui ho fotografato le cucine, i laboratori dove si fa Pago e cocaina di nascosto da tutti, o le notti in cui fotografavo lo spaccio della droga, insomma sono state abbastanza tese come situazione.
Ecco, abbiamo sentito Valerio Bispuri, tra l'altro oggi pomeriggio ha partecipato a un incontro al Photography Books Review che noi abbiamo presentato nei giorni scorsi. Lui ha avuto un incontro alle 15.30 per presentare il suo libro, di cui ci ha parlato, Dentro una storia, punti sulla fotografia, edito da Mimesis, nella collana Sguardi e Visioni. È un libro bellissimo, piccolo, si legge, si sfoglia in fretta, ma sono belle le fotografie e sono coinvolgenti questi pensieri di Bispuri. Tra l'altro, a proposito di fotoreporter, vi segnalo, abbiamo parlato tanto del lavoro del fotoreporter anche con Uliano Lucas, di come è cambiato e della differenza che fanno quelli etici, bravi, impegnati. Uno di loro è sicuramente Livio Sinigagliesi. Domani mattina dalle 11 alle 13 sarà a questo Photography Book Review che si tiene, adesso vi dico, all'Istituto Italiano di Fotografia a Milano in via Caviglia al 3, e lui parlerà proprio del suo lavoro prendendo spunto dall'enorme lavoro svolto negli ultimi decenni da lui sugli scenari di conflitto in tutto il mondo. E si cercherà di fare il punto proprio sull'apporto che la fotografia può offrire in termini di testimonianza. Domani mattina dalle 11 alle 13. Ah, Allora, di questo abbiamo già parlato questa mattina in Good Time, vi ripropongo qualche minuto ancora con Claudio Argentieri. Perché? Perché tra oggi e domani, adesso mentre parliamo, proprio mentre andiamo in onda, si inaugura il Castello Visconteo di Legnano, la decima edizione del Festival Fotografico Europeo. Poi domani mattina alle 11 sarà la volta di Villa Pomini a Castellanza e nel pomeriggio alle 17.30 Palazzo Mariani Cicogna a Busto Arsizio, dove ci sarà una fotografa che io non esito a dire adoro, che è Monica Bulai, con le sue fotografie e anche Giorgio Lotti, grande fotografo che ha lavorato anche per Epoca. Allora, io ho intervistato Claudio Argentiero e vi ripropongo qualche minuto, perché è un festival che nel corso degli anni è decollato e ha delle ottime proposte. Siamo con Claudio Argentiero, che è il direttore artistico di questo Festival Fotografico Europeo, che è giunto alla decima edizione. E eravamo molto curiosi di sentire se ci sono novità o se ci sono cose di particolare rilievo.
Decima edizione di un festival che è nato un po' in sordina, che oggi diciamo ha una sua dimensione artistica, e quindi quest'anno in particolare, essendo il decimo anno, abbiamo voluto internazionalizzare particolarmente l'evento con la presenza di alcuni artisti di fama, ma anche di giovani emergenti e di autori sconosciuti di grande talento. Questa è la finalità, non è solo quella di promuovere i grandi nomi che già hanno spazi diciamo notevoli in gallerie in Italia e all'estero, ma quella anche di promuovere fotografi emergenti o comunque che sono poco conosciuti in Italia.
Allora, questo mi sembra un aspetto molto bello e interessante, perché per esempio io ho visto il Festival di Fotografia a Brescia con dei nomi bellissimi, anche delle belle mostre, però devo dire che un po' ho notato l'assenza di giovani emergenti. Invece mi sembra che voi volete mettere a confronto autori affermati appunto con giovani, giusto?
Sì, ci interessa molto, anche perché c'è stato un passaggio anche tecnologico e di formazione. Cioè passiamo da fotografi del passato che si sono diciamo formati sul campo attraverso giornali comunque anche importanti, quando le testate avevano un peso nella fotografia e nel giornalismo, a fotografi di oggi che studiano fotografie, quindi maturano una consapevolezza non tecnica ma di linguaggio, e penso che sia una delle prerogative che in qualche modo rende il festival più accattivante, perché il grande nome attrae, però in realtà spesso vediamo sempre le stesse foto, e quindi proporre invece, come nel nostro caso, ma anche in altri festival, degli autori che lavorano con la fotografia e che per tanti motivi non hanno mai avuto l'opportunità di mostrare le loro foto, penso che sia davvero un'occasione significativa anche per aprirsi un po' al collezionismo, all'idea anche della ricerca, della progettualità.
Allora, ho visto che aprite in grande con una mostra di Monica Bulai a Palazzo Mariani Cicogna di Busto Arsizio.
Sì, tra l'altro lì è interessante perché c'è Monica con un lavoro molto spirituale, un po' il suo stile che non è giornalistico ma è molto interpretativo, però nel contempo avremo anche una mostra di Giorgio Lotti, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani di epoca, quindi che ripercorre gli scenari del Novecento che i giovani poco conoscono, e che quindi anche quella è un'occasione attraverso visite guidate fargli capire cos'era la società del Novecento, comunque della seconda parte del Novecento. E poi abbiamo una mostra di Roberto Villa su Pasolini, con foto fatte nel 73 in Oriente. Quindi è un percorso anche molto culturale e non solo artistico, c'è la possibilità davvero di conoscere quelle che sono le dimensioni diciamo dei vari fotografi che hanno voluto proporre dei percorsi visivi, insomma.
Non è solo a Busto Arsizio, anche a Legnano, a Castellanza, ma Legnano si apre nel pomeriggio di sabato.
Sì, sabato con delle mostre interessantissime, perché abbiamo Martin Parr, che è uno dei più grandi fotografi di Magnum. Poi abbiamo una mostra di Reza Katir, che è un fotografo iraniano straordinario, che vive in Svizzera e che è riconosciuto a livello internazionale. Poi abbiamo una mostra di Roberto Travan sull'Ucraina, quindi delle foto attualissime, e poi abbiamo una mostra di un fotografo russo, Emil Gollin, scusi, adesso non riesco a pronunciarlo bene, ma è un autore che io ho scoperto in Francia, che ho invitato. Non rifiutiamo i fotografi e neanche gli artisti russi, perché crediamo che la cultura vada oltre questo momento difficile che si vive tra l'Ucraina e la Russia. Quindi davvero questo fotografo realizza dei reportage da tantissimi anni nei villaggi russi remoti, dove la vita è molto lenta, e ci sono delle immagini straordinarie che fanno riflettere proprio sull'idea del consumismo e di quest'idea nostra della società occidentale, che è molto diversa.
Allora, siccome le mostre sono tantissime e interessanti, se volete consultare il programma, gli orari, i giorni, lo potete fare nel sito www.eurofotofestival.com. Foto scritto all'inglese, eurofotofestival.com. Oh, poi volevo segnalarvi, abbiamo parlato in occasione della sua apertura del Monfest del 2022, la Biennale di Fotografia, la prima edizione che si è aperta a Casale Monferrato, curata da Maria Teresa Cerretelli, con 13 mostre allestite nei bei palazzi di Casale. Per esempio al Castello c'è Gabriele Basilico, Silvio Canini, Lennio Ceroria, Vittore Fossati, Francesco Negri, Claudio Sabatino e Valentina Vannicola. Vi segnalo per esempio che domani pomeriggio alle 15, domani domenica, al Castello di Casale verrà proiettato il filmato di Maurizio Galimberti, che fotografa gli affreschi della Basilica di San Nicola a Tolentino e l'inizio della sua ricerca nella sfera del sacro, a cui poi è seguita la rilettura del Cenacolo di Leonardo da Vinci, progetto concepito con Paolo Ludovici, che è esposto nella cattedrale di Casale Monferrato. E lì ci sarà una conversazione di Maria Teresa Cerretelli con Maurizio Galimberti. Poi, ultima segnalazione, connessioni, diritti, ambiente e conflitti. È tornato l'appuntamento a Cascina Roma Fotografia, a San Donato Milanese, con 4 mostre che si potranno visitare fino al 22 di maggio. E termina qui questa puntata dei Girasoli, che purtroppo non abbiamo fatto in tempo a occuparci di Sofonisba Anguissola. Abbiamo dovuto un po' modificare il nostro programma per questa brutta notizia con cui abbiamo aperto. È mancato un caro fotografo e un amico, Francesco Radino. Niente, vi do appuntamento dunque a Cult lunedì, magari approfondiamo questa mostra di Sofonisba Anguissola. Bene, un caro saluto da Tiziana Ricci con i Girasoli, ci risentiamo sabato prossimo dalle 17.30 alle 18.30. Ciao a tutte e a tutti.